Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Music to Play in the Dark. Il sottofondo musicale cambia rispetto a quello solito. Questo perché questa è una nuova puntata speciale che Music to Play in the Dark vi porta sui 105-250 di Radio Blackout. Speciale dedicato alla Chicago House e al documentario di Barbara Allen intitolato House Music, a Cultural Revolution. E abbiamo incontrato Barbara a fine del mese scorso. Ho visto il documentario e ci sono anche delle correzioni da fare, perché quando ne avevo parlato nella scorsa puntata di qualche settimana fa, avevo nominato il Paradise Garage, che era un club di New York, perché il tutto in realtà più o meno nasce a New York, nel senso che la scena di Chicago voleva portare i party che si tenevano nel loft newyorkesi in Chicago. Però il libro da cui ho preso le informazioni non sembra essere molto accurato, era fatto dalla BBC. Infatti poi nell'intervista che sentirete più avanti nella puntata diremo un po' di cose. Visto che l'intervista non dura tantissimo, io ho fatto la traduzione di un articolo che ho trovato, è sempre inerente alla presentazione del documentario, che è stato fatto su una televisione americana. Adesso non so bene se è una televisione locale di Chicago. Comunque iniziamo da quello, iniziamo da questo articolo per capire un momento che cosa succedeva a Chicago, perché il tutto iniziò con un gruppo di amici che volevano riprodurre per i cittadini di Chicago la gioia catartica delle feste dei loft di New York City. All'epoca non sapevano che stavano facendo la storia, ma gettarono le basi per la musica house, su cui Frankie Knuckles, il cosiddetto padrino della musica house, avrebbe costruito un nuovo genere che sarebbe diventato uno spazio sicuro per molti. Nel 1974 Donald Crossley e un gruppo di suoi amici erano alla ricerca di una bella festa. Ebbero difficoltà a entrare nel famoso club disco gay di Chicago, il Dagan's Bistro, che non era sempre accogliente per gli afroamericani. Così andarono a New York City e tramite una conoscenza entrarono in una delle feste private nei loft organizzate da un famoso DJ di nome David Mancuso. Donald Crossley e i suoi amici in visita a New York dissero: è stato come entrare in un altro mondo. Tutto quello che vedevo erano persone che si muovevano e ballavano. La musica era alta. Le ragazze agitavano le gonne come se stessero facendo acrobazie. Era un tale mix e una sensazione diversa, ha raccontato Crossley a Chicago Stories. Dopo essere tornati, ci abbiamo pensato sempre di più ed è stato allora che abbiamo deciso di aprire un club. Crossley e i suoi amici hanno fondato un gruppo sociale chiamato US Studio e hanno pianificato di organizzare feste underground simili a Chicago, dove i giovani gay potessero ballare la disco ed essere se stessi. La loro prima festa si è svolta in un paio di unità nel condominio di Crossley. Si sono presentate circa 500 persone. E lui ha detto: non ci saremmo mai aspettati una folla del genere. Eravamo un gruppo di amici che volevano solo far festa e lasciare che i ragazzi del South Side avessero un posto dove andare insieme ai ragazzi del North Side. Io e Studio ha continuato a organizzare feste in giro per Chicago, attirando una folla prevalentemente gay di colore e latinoamericani. La folla era così inaspettatamente numerosa che hanno cercato una nuova sede e hanno trovato un loft in Clinton Street tramite un amico. A una festa, alcuni sicari della mafia si sono presentati e hanno chiesto un pagamento per aver organizzato una festa in zona. Crossley e la sua amica Vicky Jones hanno rifiutato e il giorno dopo hanno acceso la TV per scoprire che l'edificio era bruciato fino alle fondamenta. Donald Crossley è seduto su un divano sorridente con un albero di Natale di lato. Michael Matthews si tiene la testa con una mano mentre indossa un berretto di lana. Vicky Jones è in piedi con le braccia incrociate e indossa una canottiera colorata. Donna Crossley, Michael Matthews e Vicky Jones. Donna Crossley. US Studio è stato costretto a trovare una nuova sede, finendo infine in uno spazio molto più grande al 555 di West Adams Street, a ovest del Loop, nel quartiere dei magazzini della città. Hanno decorato lo spazio usando vecchi banchi di una chiesa del Southside come posti a sedere e porte da un cantiere dell'edile Jewel per creare divisori per la pista da ballo. 555 era probabilmente uno dei posti migliori in cui fossimo stati da quando avevamo fondato il club, ha detto Crossley. Un nuovo nome è emerso spontaneamente. Non l'abbiamo mai etichettato o marchiato, marchiato come warehouse. Per noi era solo US Studio, ma sentivi la gente dire: vado al warehouse. Vai al warehouse stasera? Tutti volevano chiamarlo solo così. Michael Matthews era il DJ delle feste al 555 West Adams. Crossley ritiene che Matthews meriti più riconoscimento per il suo contributo a quello che è diventato il movimento della musica house. Una citazione di Crossley dice: Michael Matthews era il DJ che in realtà ha dato il via al movimento qui a Chicago e non ha mai ricevuto alcun riconoscimento. Inoltre, era il tipo di persona che non voleva alcun riconoscimento. A una festa in particolare, la gente aveva fatto festa così tanto. Alla fine della festa hanno iniziato tutti ad applaudire. Mi guardò e disse: cosa stanno facendo? Io risposi: ti stanno facendo una standing ovation. Mentre il successo delle loro feste cresceva, alcuni membri del gruppo, tra cui un veterano della scena del club di New York di nome Robert Williams, vollero incorporare il circolo sociale come attività commerciale e aumentare i prezzi in ingresso. Ciò alla fine portò a una frattura e Crossley, Matthews e Jones se ne andarono per fondare il loro club chiamato The Bowery. Lasciando il club al 55 West Adams a Williams e al loro amico Ziggy Shush, o Shu, immagino. La fonda seguì la festa al Bowery. Williams cercò un nuovo DJ per dare nuova vita al loro club. Quando le loro scelte iniziali declinarono, si rivolsero a un giovane DJ di New York di nome Frankie Knuckles. Williams gli offrì un impianto audio all'avanguardia, una residenza e una parte dell'attività. Trasferirono il warehouse in un nuovo spazio, un edificio più piccolo e gestibile di tre piani, al 206 di South Jefferson Street, che da allora è diventato un punto di riferimento di Chicago. Quando Frankie Knuckles arrivò a Chicago nel 1977, aveva 22 anni, fece il DJ per una folla gremita alla grande inaugurazione del nuovo warehouse. Ma il locale all'inizio non attraeva grandi folle, finché Michael Matthews non invitò Knuckles come DJ ospite al The Bowery. Knuckles fu un successo e presto si creò un pubblico al warehouse come risultato. Knuckles remixò le canzoni usando due giradischi e un mixer, mescolando i suoni di disco, funk, soul e R&B in un ritmo di batteria ripetitivo, insieme a effetti sonori e voci campionate. Il suo sound era qualcosa di completamente nuovo. Nel tempo sarebbero stato chiamato house music, un cenno alle sue origini al warehouse. Aveva un ritmo propulsivo che permetteva alle persone di ballare senza limiti. I primi club di musica house di Chicago divennero spazi sicuri, in particolare per neri e gay. Dice Frankie Knuckles: The Warehouse mi ha plasmato come una persona che stava facendo coming out. E poi Lori Branch ha dichiarato: ero una bambina che cercava di trovare se stessa. Lì ho trovato una comunità. La musica ci ha avvolti e ci ha inghiottiti in questa energia. Alcuni hanno paragonato l'energia del club a qualcosa di simile a un'esperienza spirituale. Per loro era una chiesa, perché la musica era come la musica in chiesa, la musica gospel. Entrava nel loro corpo, nella loro anima, nella loro mente, nel loro essere, perché espelleva l'ansia, ha detto Williams. Secondo un'intervista d'archivio con WTW, con Knuckles, le porte del warehouse si aprivano a mezzanotte di sabato. La festa non si sarebbe fermata prima di mezzogiorno o dell'una del pomeriggio del giorno dopo. Era un posto fantastico dove venire e lasciarsi andare completamente. È bello poter andare in un posto dove ti senti come se fossi nella tua camera da letto e nessuno ti guardasse. Stai ballando come se nessuno ti stesse guardando, ha detto Knuckles. Knuckles ha lavorato come DJ al warehouse per diversi anni fino all'apertura di un altro club chiamato Power Plant nel 1983. Insieme a un altro DJ di musica house di nome Ron Hardy, che suonava in un club chiamato Music Box. Knuckles ha continuato a plasmare il genere durante gli anni 80 e 90. Inoltre ha continuato a lavorare come produttore e remixer vincendo il Grammy Award nel 1997 come Remixer of the Year. Una strada di Chicago porta il suo nome. È scomparso nel 2014 per sempre, cementato nella storia della musica come il padrino della musica house. Da quando Crosley e i suoi amici hanno iniziato a organizzare una bella festa a Chicago, sono emersi infiniti sottogeneri di musica house che hanno influenzato molti altri generi, tra cui pop e hip hop. Hanno chiesto a Knuckles: pensavamo di star facendo la storia? Assolutamente no, eravamo solo impegnati a divertirci. E questa era in breve la storia di come iniziò la house music a Chicago. Allora, il documentario di Barbara Allen non parla molto dei sottogeneri della musica house, infatti l'ho chiesto anche poi nell'intervista che sentirete fra poco. Questo perché lei, poi sentirete, però ha detto che c'erano troppi sottogeneri e loro avevano solo un'ora per fare il documentario. Una cosa molto particolare che viene detta anche nel documentario è che nonostante in quei club si ritrovassero gente di colore o gay, gente che, o ispanici appunto, latinoamericani, che venivano normalmente bistrattati e non trovavano proprio un proprio posto nella società, stranamente all'interno di questi club avveniva un'altra discriminazione. Una discriminazione verso le DJ di sesso femminile. Infatti le donne non erano ben viste. Però nonostante questo, pian piano iniziarono anche loro a farsi sentire, a farsi valere ed avere un certo spazio, una certa importanza nella scena. E il documentario si basa soprattutto sugli aspetti sociali un po' della, che la scena ha avuto e di coloro che ne facevano parte, e quindi ovviamente ci sono interviste ai vari partecipanti, a coloro, ci sono anche interviste a Frankie Knuckles di quando era ancora in vita e tanti altri. Però da un certo punto in poi il documentario si focalizza sulla parte culturale. Infatti non per niente il titolo appunto dice House Music, una rivoluzione culturale. Quindi si focalizza molto su questo aspetto culturale e si vede poi anche che vengono organizzate anche feste all'aperto, di festival all'aperto di House Music, dove partecipano anche tutte le famiglie, perché è proprio un evento per la gente. Ho chiesto dopo il documentario, le ho chiesto anche come mai le etichette come la Trax o anche altre non fossero state solo citate ma per qualche secondo, e mi ha detto che queste non avevano trattato molto bene i vari artisti, se ne erano approfittate e quindi non ha voluto dar loro spazio, non ha voluto dar loro molto credito. C'è una cosa un po' particolare che ho visto nel documentario, è che a un certo punto vendevano così tanti dischi che riciclavano i dischi vecchi, facendo appunto fondere e ristampando altri, che in certi casi si sentivano in sottofondo la musica del disco vecchio. Poi non so se sia molto possibile, se uno poi, cioè se uno fonde proprio il vinile, vabbè, comunque è una nota di colore che mi ricordo dal documentario. Nel frattempo, in sottofondo, noi abbiamo sentito un pezzo di Kevin Irvin intitolato Children of the Night, uno di Frankie Knuckles intitolato It's a Cold World, e questi che ci stiamo sentendo sono i Future con Acid Trax. Finiamo di sentire questo e poi passiamo ancora un paio di pezzi prima di sentire l'intervista che c'è stata a fine documentario con Barbara Allen. E per adesso Future su Music to Play in the Dark. Meow. Abbiamo sentito il pezzo di The Future Acid Tracks. Invece adesso ci sono i Night Riders con Let the Music Use You.
We'll be right back.
Alla proiezione del film c'era anche il direttore della Frankie Knuckles Foundation, fondazione che è nata per aiutare la ricerca sull'AIDS, la prevenzione e la ricerca del diabete, vari scopi sull'educazione, la musica nelle scuole e poi per aiutare i giovani LGBTQ che sono senza casa. Adesso passiamo alla intervista e noi ci sentiamo alla fine di questa.
Hi, welcome to Turin. And I'd like to ask a thing about the choice to not to describe the different kinds of a house music. For example, acid music, acid house. You chose to left out these, you know, subgenres. And it seems that bands like the Future or other acts haven't been covered. And another thing, I read a book that's called "The Start Point," the starting point in New York at the Paradise Garage. I don't know if it's correct or not. And I'd like to ask you this. Thanks.
Per il pubblico, la prima domanda che ha chiesto perché nel film è stata fatta la scelta di non raccontare la storia di anche
dei sottogeneri.
Sottogeneri, esatto, della house, per esempio.
Sì.
House, tutte queste cose. E poi appunto che quella è la prima domanda, se è stata appunto una scelta stilistica, se c'era un motivo a riguardo per cui è stata tralasciata. E la seconda appunto è su un libro che aveva letto, insomma, viene inteso come momento d'inizio della house music, la scena del Paradise Garage di New York, e se, insomma,
perché poi Frankie Knuckles da New York appunto passa a Chicago.
Esatto, il punto di Frankie Knuckles che da New York passa a Chicago.
There are said to be some 40 different types of house, acid house and gospel house, and we only had an hour.
Okay.
So there's so much that's not there that we could have talked about. I could do a 10-part series and still not cover everything. So you have to make choices when you're doing this kind of film. And so we mentioned that there are other versions of house, but we did not have time to go into all of them.
Okay.
And about the starting point to keep.
Well, Paradise Garage and the Loft, and there are a lot of clubs in the warehouses in New York, which is, it was a disco scene and that whole Loft scene. But Chicago took it and made it something else, because it was not the same thing. So Chicago house took on a whole nother effect than what was happening at those clubs. They were great clubs though, but yeah.
Okay, thanks.
Insomma, risposta a queste due domande, la prima è più che altro data dal fatto che sono contati all'incirca citati circa 40 sottogeneri della house music, e alla fin fine avevamo un'ora di tempo per poter raccontare una storia, quindi chiaramente si sono dovute fare delle scelte. Se, cioè, neanche probabilmente con una serie di 10 documentari sarei riuscita a coprire tutta la storia, insomma, cioè tutte le varie storie che contraddistinguono questo genere. Riguardo al punto di partenza, è vero che sicuramente a New York c'erano una serie di club, il Paradise Garage, il Loft e altri, in cui vi era, però era ancora parte di una scena disco. Chicago ha preso questo, è partito da questa scena creando poi, cioè, l'impatto è stato completamente diverso, si è creata un'altra cosa, e quindi per quello, diciamo, poi si intende quello, insomma, come la vera e propria partenza, insomma, di un movimento che non era solo un'evoluzione di una scena già esistente, ma qualcos'altro.
I'd like to double back on what your question. So there's always a rivalry between New York and Chicago. It's just the way it is. And yes, in New York they were doing things at the same time. And Chicago may have been a step behind in doing them, but there was no competition in terms of what the feeling was going on and what the movement was all about. In New York, it was driven by something else. In Chicago, it was driven for the pure love of the music, and because it was released for people. You hear the same thing from everybody, that house music is a music of freedom and expression and a music of liberation. In New York, they were already free, so in Chicago it was a different thing. Chicago was a little more segregated than New York, so there you have it.
Diciamo appunto a compendio di questa della risposta di Barbara, la questione che viene portata è anche il fatto che erano due scene completamente differenti, due contesti completamente differenti. Cioè la scena di New York rispondeva a delle dinamiche diverse rispetto a quella di Chicago. C'è sempre stata una rivalità tra queste varie città, ma in questo caso non si parla di. Non vi era una vera e propria competizione, ma si parla principalmente del fatto che la scena di Chicago parte principalmente solo per l'amore e il sentimento che si aveva verso quel tipo di musica. Erano, come detto, due scene completamente diverse, cioè come avete sentito nel film, i caratteri principali della house music sono principalmente liberazione e libertà. New York era già libera come città, Chicago era una situazione completamente diversa, la segregazione nera a Chicago era molto più estesa e più esposta che a New York, e quindi chiaramente gli effetti e gli impatti erano completamente diversi. I would like to make a question to you now, to Frederick first and then also to Barbara, but in the last part, watching all the films, you know, as we see, we are passing throughout four decades, you know, in which the legacy of house music, you know, from the starting point to the end, you know, we are talking about 40 years of music, you know, actually 50 actually, no more of that. So like, what I would be interested like to hear now, what is your feeling after so many years, and you know, with the legacy that still lives on, and with the actual situation that we have around, not only in America but generally now for the world, because we are talking about a global movement, of what is now still, you know, the political message also that house music has in terms of community, in terms of gathering. In the moment, like, for example, we are talking about our country, in which I don't know, free gatherings of people playing music is actually seen as a crime. So, like, what is still right now after 50 years the political message of house music? If it has been changed and evolved into something, you know, still taking the starting values, but maybe also adapt into the actual reality in that.
I don't think.
But then I will translate only for the question, sorry, because they do not understand. Quello che gli ho chiesto è se qual è il, secondo lui, ancora dopo 50 anni, insomma, di un movimento globale, il messaggio politico che la OSU può dare, contando anche le situazioni in cui le occasioni di aggregazione sono adesso viste come dei crimini, insomma. Quindi, in un momento in cui questa tradizione continua a resistere, a vivere dopo 50 anni, quale secondo lui in questo momento l'evoluzione del messaggio politico della house?
No problem. I don't think the music, the message in house music has changed. The players have certainly changed. It's always been a music of love, hope, and peace, and ambition. So that hasn't changed, it's just that the players have changed and it's now a younger demographic. And so people who have been around, unlike me, because I was a baby when that, we look at it and say, and we hear the message and go, okay. So to me, and what we at the foundation do is try to preserve that history and try to curate and cultivate the new. So if nothing has changed, it's just the players have changed.
Also, I think it's important to say that house music is multi-generational. So you'll have grandparents and their children and their grandchildren all at the same party. And that doesn't happen in many other museums. So that feeling is, that original feeling is still there being passed on.
It's like when you see the Chosen Few, there's families. That's their usual routine. That's their annual ritual, is to come and attend that. And it's like Barbara said, there's grandmothers, there's fathers, there's cousins, there's little babies, and you see the little babies dancing. It's just the cutest thing. But it's what inspires the creators to continue to do what they're doing.
Riguardo questa cosa, insomma, diciamo che i messaggi e i valori di partenza della musica non sono cambiati in questi 50 anni. Quelli che sono cambiati sono cambiati principalmente gli attori che in questo momento stanno portando avanti questa tradizione. Quindi i valori base non sono assolutamente cambiati. Quello che facciamo noi nella fondazione è cercare di preservare i valori storici e di accompagnare queste nuove generazioni nel continuare le azioni e nel portare avanti questi valori che erano stati fondati allora, ma di per sé insomma non è cambiato nulla rispetto ad allora. Quello che poi aggiungeva Barbara è che secondo lei andava appunto sottolineato è che la house è tendenzialmente un fenomeno multigenerazionale. Nei vari gathering, insomma, nelle varie manifestazioni in cui si tocca quella che è stata citata, quella di Chosen Few, possiamo vedere che ci sono nella stessa festa dal nonno fino a, cioè, il nonno, il padre e il bambino, poi con i bambini più piccoli che cominciano già fin da piccoli. Quindi questo carattere familiare è intrinseco all'interno del genere, non è diciamo che non si può trovare, non si può condividere con molti altri generi, con altri tipi di musica, insomma, attenzionato. Ci sono altre domande? Ci sono altre curiosità del pubblico? Sì? Poi Bob, perfetto.
Hello, I want to ask you, now we have hard times in Italy and in Europe about the club and disco scene. In Italy, for example, we have the closing of 2,500 club and discotheque on a total around 5,000 plays in 10 years. But also in all Europe there is really a problem, you know. For example, in Germany the state is involving in make action to the club, to the historical club of Berlin, and put it in UNESCO for saving like a museum. And so I'm really interested to know what is happening in the United States, not about the scene, if there are problems hard like this one in Europe and Italy. And I want to tell also that in 1989, if I remember well, we have played Frankie Knuckles and Dave Morales in Torino in a club, Studio 2, that was founded for house music in this city, and I'm very happy to have working with Frank.
Allora, la domanda che mi è rivolta a Federica e Barbara è tendenzialmente riguardante un problema che è in questo momento italiano, ma non solo italiano, ma anche europeo, sulla scena del clubbing, sui vari club e discoteche che piano piano stanno chiudendo e non riescono ad andare avanti. Si parla addirittura di un numero che arriva fino a 5.000 club in tutta Europa che piano piano insomma, stanno andando, non riescono ad andare avanti. Addirittura in Germania il governo è addirittura coinvolto nel fatto di cercare di far diventare questi posti dei siti UNESCO proprio per salvarli e riuscire a preservare una scena. Quindi volevo sapere da parte loro com'è la situazione in America, se ha lo stesso tipo di problematica che in Italia, e poi naturalmente sono citando anche giustamente la memoria storica di questa città, del fatto che nel 1989 Dave Morales e Frankie Knuckles avevano suonato in un club, lo Studio 2, club leggendario di questa città, che era stato fondato Total House Music, che appunto Bobic era molto contento di aver potuto lavorare con Frank.
It certainly hasn't been easy for Chicago to continue to have house music, or any club in the United States. There are no designated after-hour clubs because the laws were changed, because so many things happened. In Chicago, for instance, there was an ordinance that was passed by the city council to drive out after-hour clubs. And so when that happened, that sent the music underground, but it also made club owners say, let's see how we continue this. And so bars start taking over and start doing house nights or house music nights, thereby creating an atmosphere so that music still could be played. Even now, there are no designated clubs in Chicago that are house clubs. With the exception of Smart Bar. Smart Bar is one of the most prolific places that you can go and hear new music. The sound is now being cultivated in another direction so that people are doing day parties. So, you know, everyone in here age, is now not staying out to 4 or 5 in the morning. They're going out at 5 in the afternoon and ending at midnight so they can go home and go be with their families and go on with the rest of their lives. It's a really funny thing, but it's the reality of where the situation is.
La situazione in America non è allo stesso tempo facile. Non ci sono in questo momento a Chicago delle aree disegnate o appunto dei locali disegnati, cioè, insomma, stabiliti come club for house music. E nel frattempo, anche nel corso dei vari anni, sono cambiate molto le leggi, e per esempio una delle ultime del comune di Chicago appunto ha emesso un'ordinanza che riduceva anche l'orario di apertura dei club. Tutto questo quindi rendendo sempre più difficile, insomma, tra virgolette, una definizione specifica di quello che erano ancora, insomma, i locali definiti per avere quel tipo di musica. A un certo punto la responsabilità dei proprietari di questi club è diventata anche un po' fatto di come si poteva portare avanti quella scena, ed è stato quel punto lì, insomma, che anche un po' i bar hanno preso, tra virgolette, un po' sul ruolo di protagonista della scena. Come detto, oggi a Chicago non ci sono dei club specifici per l'house, a parte lo Smart Bar, che è probabilmente uno dei posti più prolifici per questo tipo di musica, ma molti bar hanno cominciato a creare delle serate house, e ho tutto visto anche l'invecchiamento di molti di quelli che erano gli attori della scena di una volta. Adesso molti party sono anche dei party, non più dei party notturni, quindi magari sono dei party che non finiscono o cominciano alle 5, cioè non ci sono più magari dei club per dei party after hour, ma piuttosto magari i party cominciano alle 5 del pomeriggio per finire a mezzanotte, quindi permettere anche, insomma, a tutte le persone anche certo di poter passare la famiglia e poi il giorno dopo andare a lavorare banalmente. Se ci sono altre domande, sì. Okay.
Another question about I know that house music in the early 80s has been also influenced by Italo disco, or you know, the stuff that was doing Peter Coley in New York. And since you talked to many artists, I wanted to know if this is true and it was only an inspiration, or there was also some kind of connections. Thanks.
La domanda appunto è perché deve essere, insomma, ho sentito molto che anche un grande genere che ha influenzato molti degli artisti della house music, c'è state delle connessioni, delle influenze legate all'Italo disco e all'opera di Patrick Coley, un artista di New York. Volevo sapere se lei, che ha parlato con tanti artisti della scena, se tutto ciò era vero e se solo un'influenza, o se c'era proprio una connessione fra i vari generi, uno scambio fra una cosa.
the connection was that the music, the Italian music, was being played in our clubs.
La connessione era dato al fatto che appunto già il disco era, veniva suonato nei nostri locali.
That's it.
Basta, that's it.
Questa è l'intervista dopo la proiezione del documentario. Rimane solo il tempo per ascoltare un pezzo. Noi lo facciamo con Frankie Knuckles, Bad Boy.
what I have to sell. You don't have enough money to buy. You know what I'm talking about? Well, I tell you, it's sex. I'm just a bad boy. Ooh, beep beep. Here we go.
E per questa puntata di Music to Play in the Dark sui 105-250 è tutto. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Questa era una puntata registrata perché era molto più comodo e poi anche perché martedì mattina mi devo alzare alle 5 di mattina. In ogni caso, noi ci sentiamo martedì prossimo. Un abbraccio a tutti e ascoltate ancora la bobina di Blackout se non avete sonno.
Music to play in the dark.